Il cinema è molto legato al cervello. C'è una bella frase di Yadin Dudai, che è uno dei massimi scienziati del cervello del Weizmann Institute, lui è un esperto di memoria, che dice che il nostro cervello sembra costruito per il cinema. È vero perché in qualche modo noi, quando guardiamo un film, il nostro cervello funziona come se noi stessimo compiendo le azioni in quel film, e quindi il cinema riguarda noi. E per questo, pur sapendo che è tutto finto, ci emozioniamo, abbiamo paura, ridiamo, no? E possiamo magari vedere un film 10 volte e provare le stesse emozioni di nuovo. Quindi il legame tra cervello e cinema è un legame molto forte.
Così Viviana Casam, presidente di Brain Circle Italia e organizzatrice dei Brain Forum, che assieme al neuroscienziato Giancarlo Comi, direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale all'Ospedale San Raffaele di Milano, ha organizzato a Milano il primo festival dedicato al legame tra cinema e cervello. 7 grandi film come Persona di Bergman, di cui sentiamo in sottofondo la colonna sonora, A Dangerous Method di David Cronenberg e L'amore bugiardo di David Fincher, preceduti da incontri con neuroscienziati e psicanalisti per approfondire il rapporto tra immagini, pensiero ed emozioni, insomma tra cinema e cervello.
Questo festival è stato realizzato per la prima volta dall'Università Ebraica di Gerusalemme ed è un'università che è stata fondata da Albert Einstein e quindi, se vogliamo, anche un rapporto con la vostra bellissima trasmissione. Il festival vuole divulgare la ricerca sul cervello. Io ho fondato insieme a Rita Levi Montalcini una decina d'anni fa un'associazione no profit che si chiama Brain Circle Italia sotto gli auspici dell'Università di Gerusalemme, con l'idea proprio di portare le neuroscienze fuori dai luoghi istituzionali e soprattutto di divulgarle a un alto livello scientifico, ma con un linguaggio aperto a tutti. Questo festival nasce con l'idea di parlare di argomenti curiosi, proprio perché vogliamo rivolgersi a un pubblico molto ampio. Quindi non facciamo film che parlano di cervello. Quest'anno invece era nata l'idea di parlare di argomenti curiosi e quindi analizzeremo per esempio le menzogne, come si formano le menzogne del cervello, è possibile identificare il cervello che mente. La cattiveria, la professoressa Mado Proverbio ha fatto una ricerca molto interessante in cui ha evidenziato che il cervello ricorda meglio le facce dei cattivi. Beh, questo, se vogliamo, si può anche capire, perché se noi siamo animali nati per sopravvivere, ricordare la faccia di un cattivo è molto importante, molto più importante che ricordare la faccia di un buono. C'è il problema dell'identità sessuale nel cervello. Esiste un cervello maschile e un cervello femminile? In realtà no.
Una settimana in cui si è indagato in modo originale il legame così forte che da sempre esiste tra cinema e cervello, così come tra cinema e neuroscienze, un legame antico e molto più importante di quanto si possa pensare, tanto che il cinema non l'avrebbero inventato i fratelli Lumière, bensì alcuni fisiologi e neurofisiologi. E quanto ha spiegato e illustrato il professor Carlo Caltagirone, direttore scientifico dell'Istituto di Neuroscienze della Santa Lucia di Roma, nella serata introduttiva.
In realtà i fratelli Lumière hanno, come si sa, fatto la loro prima proiezione nel 1895, nella sala nota e tanto celebrata, ma raccogliendo tutta una serie di tecniche che erano state messe a punto da molte persone. Fra questi, chi si era interessato da molto tempo alla cronofotografia, che non era ancora quindi cinematografia ma cronofotografia, sono stati una serie di scienziati, fisiologi e neurofisiologi, interessati allo studio del movimento umano e animale, e quindi avevano messo a punto una serie di sistemi tecnici che permettevano loro di scattare delle fotografie in sequenza e poi le riproducevano a una velocità diversa, in maniera tale da simulare il movimento. E il primo esempio di questo risale al 1875, quando Edward Maybridge, un fotografo e poi fisiologo americano, ricevette la commissione da parte di un miliardario americano, Stanford, colui che poi fondò l'Università di Stanford in California, di studiare se la sua cavalla, Sally, durante il galoppo avesse un momento in cui nessuna delle zampe toccava il terreno. E allora il Maybridge creò una serie di macchine fotografiche che in sequenza fotografavano il galoppo di questa cavalla, scoprendo che naturalmente durante il galoppo questa cavalla sollevava tutte e quattro le zampe. Ed allora si appassionò talmente allo studio che si occupò di studiare i movimenti di animali, di uomini in varie condizioni, tanto che poi pubblicò un album di quasi 20.000 sequenze che ebbe grandissimo successo fra gli scienziati, che decisero allora di utilizzare questa cronofotografia, cioè la fotografia in sequenza, per avere dettagli che altrimenti non avrebbero potuto avere sul movimento.
E nel corso del suo appassionante intervento, il professor Caltagirone ha illustrato con documenti davvero straordinari i primi passi del cinema neurologico. Per esempio, l'uso dello zoopraxiscopio, uno strumento composto da 16 fotocamere in linea che registrava varie sequenze di animali in movimento e che permetteva il montaggio in sequenza, appunto, delle fotografie, per esempio del galoppo di un cavallo, con il risultato di avere immagini in movimento come in un video. Il sistema è in definitiva un precursore del cinema. Oppure, e siamo sempre ben prima del 1895, data ufficiale di nascita del cinema, la cronofotografia, cioè la possibilità di registrare in un'unica immagine ed in un'unica lastra fotografica varie posizioni di un soggetto in movimento in corrispondenza di diversi momenti temporali.
Lei pensi che alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, del XIX secolo, Charcot, il famoso neurologo francese che ebbe fra i suoi allievi anche Sigmund Freud, decise di fondare nella sua clinica, la Salpêtrière, di fondare anche un laboratorio fotografico, affidandolo a un fotografo che utilizzò per l'appunto tecniche analoghe a quelle di Maybridge, registrando varie situazioni, per esempio delle crisi isteriche, per esempio registrando il movimento di pazienti affetti da varie malattie, dalla emiplegia dovuta ad esempio a delle lesioni cerebrali o delle emiplegie isteriche, e documentandole in maniera incontrovertibile. Questi documenti ancora esistono e naturalmente costituiscono il pabulum su cui poi è cresciuta la fantasia di poter rappresentare il movimento e la realtà in maniera più immediata.
Quindi la prima cinepresa e il primo proiettore cinematografico sono stati sì inventati dai fratelli Lumière, ma basandosi sul lavoro seminale ma molto solido di molti scienziati che li avevano preceduti. Tanto è vero che nel 1945, nel luogo dove c'è la targa che ricorda la prima proiezione, fu aggiunta un'altra targa che ricorda anche i molti altri che si erano occupati di questo tema anni prima dei fratelli Lumière. Ma torniamo al cervello e ai meccanismi nel funzionamento del cervello che hanno a che fare con il transfer cinematografico. Nel corso della prima serata si è cercato di rispondere proprio al perché, come diceva prima Viviana Kazam, ci si identifica in un film, perché i film ci appaiono così reali mentre sono così scopertamente artificiali. Ecco, che cosa succede nel nostro cervello? A rispondere a questo interrogativo, uno dei neuroscienziati più rinomati a livello internazionale, il professor Vittorio Gallese dell'Università di Parma, che assieme al professor Giacomo Rizzolatti ha scoperto i neuroni specchio.
Allora, una delle cose che abbiamo capito studiando come il cervello ci mette nelle condizioni di rappresentarci il mondo è che lo fa in maniera abbastanza simile sia quando ci confrontiamo con la realtà quotidiana che quando ci confrontiamo con rappresentazioni narrative della realtà, ad esempio quando andiamo a vedere un film o quando leggiamo un romanzo. Quindi diciamo che noi siamo naturalmente in qualche modo equipaggiati con dei meccanismi che ci consentono in modi diversi, ma poi non così diversi, di mappare la realtà ma anche la sua rappresentazione. Quindi quello che succede nel mio cervello quando io vedo una scena della vita reale in cui ci sono delle emozioni, il dolore, la rabbia, la paura, la tristezza, l'allegria di qualcuno, non è molto diverso dal modo con cui il cervello risponde alle emozioni e alle sensazioni del personaggio di un film che noi guardiamo sullo schermo di un cinema.
In entrambe le situazioni, vita reale o finzione, narrazione, scatta nel nostro cervello un meccanismo che ci permette di capire al volo non solo cosa sta facendo chi ci sta di fronte, ma anche con quali intenzioni e con quali emozioni. E questo meccanismo è proprio quello dei neuroni specchio.
Allora, i neuroni specchio li abbiamo scoperti in una regione motoria del cervello del macaco, successivamente sono stati scoperti anche nel nostro cervello e nel cervello di altri animali. I neuroni specchio che abbiamo scoperto inizialmente fondamentalmente fanno due cose: guidano i nostri movimenti verso gli oggetti, ci permettono di compiere delle azioni, afferrare, manipolare degli oggetti o fare semplici movimenti come saltare, muoverci e camminare, o fare dei gesti simbolici come salutare con la mano. La loro prerogativa è che, oltre ad avere questo aspetto motorio, quindi ci fanno fare delle cose, rispondono anche quando noi vediamo fare quelle cose agli altri. Quindi, in parole povere, ci mettono in connessione con le azioni dell'altro in un modo diretto che è strettamente legato alla nostra esperienza motoria. Successivamente però si è scoperto nel cervello dell'uomo come questo meccanismo di rispecchiamento si realizza non solo per le azioni ma anche per le emozioni e per le sensazioni. In altre parole, alcune aree del mio cervello che si attivano quando io provo una data emozione, il disgusto ad esempio o la rabbia, oppure quando provo una sensazione, mi accarezzano il viso o provo dolore, si attivano anche quando vedo esprimere quell'emozione o quella sensazione a qualcun altro. Questo avviene sia nella realtà, ma avviene anche con la finzione narrativa, ad esempio, del film.
Ecco perché i neuroni specchio ci aiutano a capire come mai noi di fronte a un film piangiamo, ridiamo, ci identifichiamo con i personaggi pur sapendo che è finzione. Perché scatta questo meccanismo che è alla base non solo dell'imitazione della comunicazione, ma anche della cosiddetta empatia, la capacità di immedesimarsi nell'altro, di sentire quello che prova l'altro. Un rapporto, quello tra cinema e cervello, che Vittorio Gallese ha analizzato assieme al teorico del cinema Michele Guerra, in un volume dal titolo Lo schermo empatico, Raffaele Cortina, editore. Volume in cui gli autori hanno preso in esame proprio il rapporto tra visione e cervello, alla luce della scoperta dei neuroni specchio.
Sì, diciamo che nel libro Lo schermo empatico abbiamo in qualche modo proposto questo nuovo modello di percezione, ossia un nuovo modello di visione che ci dice: attenti, non vediamo il mondo solo con la parte visiva del cervello, ma in qualche modo la nostra visione è multimodale, è sinestesica, chiama in gioco anche il sistema motorio, ma anche, come dicevo prima, il sistema tattile e il sistema delle emozioni. Quindi diciamo questo modello di percezione lo applichiamo nel libro ha i meccanismi che ci consentono di immedesimarci con i personaggi di un film, e in particolare nel libro studiamo alcuni trucchi, diciamo alcuni meccanismi che fanno parte della grammatica cinematografica che i registi usano solitamente per costruire la storia del film, ossia i movimenti di macchina e il montaggio. E in entrambi questi casi siamo riusciti a dimostrare con degli esperimenti come montaggio e movimenti di macchina risultano efficaci perché in qualche modo chiamano in gioco questi meccanismi di simulazione nel cervello dello spettatore.
Insomma, come aveva affermato il neuroscienziato Yadin Dudai, il cervello sembra costruito per il cinema. Sentiamo cosa ne pensa Gallese.
Diversi autori in varie fasi storiche di riflessione sul cinema hanno sostenuto come in qualche modo il nostro cervello sia naturalmente predisposto a vedere un film, o addirittura fino ad arrivare a sostenere che chi crea film, i registi, sarebbero inconsapevolmente dei neuroscienziati. Frasi di questo genere possono sembrare un po' eccessive, ma in realtà, se noi ci pensiamo, quello che il nostro cervello fa costantemente è operare una sorta di montaggio. Noi guardiamo il mondo attraverso i nostri occhi, ma i nostri occhi noi li chiudiamo in continuazione sbattiamo le palpebre con l'ammiccamento. È come se noi periodicamente mettessimo una mano davanti all'obiettivo della nostra videocamera, con una differenza sostanziale, che se lo facciamo, quando rivediamo il film, vediamo dei buchi neri nel filmato. Con la nostra visione della realtà questo non avviene, perché il cervello in qualche modo monta questi spezzoni dandoci l'illusione di una visione continua e ininterrotta del mondo, ma le interruzioni ci sono, solo che vengono cancellate dal cervello. Quindi questo esempio molto banale ci fa capire come il cinema adotta delle tecniche che in qualche modo trovano un organo, il cervello, che è già predisposto per ricostruire la visione del mondo, che non è puramente la registrazione ottica di quello che abbiamo di fronte a noi, ma, come le dicevo, è il risultato di un complesso processo di integrazione che il nostro cervello fa per noi.
Non a caso, Hugo Munsterberg, psicologo di Harvard, cui si deve il primo libro di teoria del cinema, nel 1916, affermò che il film parla la stessa lingua del cervello. Come ci spiega ora Michele Guerra, teorico del cinema e coautore con Gallese del libro Lo schermo empatico.
Sì, esattamente, il film parla la stessa lingua del cervello e in qualche modo sollecita lo spettatore in un modo molto particolare. Qui potremmo parlare anche di alcuni esempi di fisiologia del cinema, penso ad esempio a Edouard Toulouse, un fisiologo francese, che dice qualcosa in un esperimento sul cinema che è molto vicino alla ricerca mia e di Vittorio Gallese. Toulouse, sostanzialmente stimolato da Pathé, la casa di produzione francese, fa un esperimento sul cinema per capire come mai abbia questo effetto sugli spettatori e arriva a dire una cosa strana. Non dice che questo effetto è dovuto all'impressione di realtà, è dovuto al fatto che sullo schermo accada qualcosa che è in tutto e per tutto simile a ciò che accade nella vita vera. Dice che il segreto del cinema sta nella suggestibilità motoria degli spettatori. Che significa? Significa che il film funziona così bene, che il film contatta così tante persone diverse, perché va a stimolare l'approccio motorio al reale che noi mettiamo in gioco anche nella vita vera. Quindi è il movimento, la chiave del cinema, e questo movimento è qualcosa che impatta direttamente sul sistema motorio dello spettatore.
E come abbiamo visto, è proprio il movimento la chiave del coinvolgimento che anche il cinema suscita, così come la vita reale, ciò che influenza di più il nostro cervello perché fa scattare il sistema dei neuroni specchio. Nel libro Lo schermo empatico, Guerra e Gallese hanno analizzato alcuni grandi capolavori, dai film muti a Notorious di Alfred Hitchcock, a Persona di Bergman, Shining di Kubrick, Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, così come film di animazione e moltissimi altri, alla ricerca dei trucchi che sono stati messi in campo, inconsapevolmente dal punto di vista neuroscientifico, dai registi. e che riguardano soprattutto il montaggio e i movimenti della macchina. Ancora Michele Guerra.
E i movimenti di macchina sono stati al centro di uno dei nostri esperimenti, in cui abbiamo mostrato a dei soggetti tre movimenti di macchina diversi, di avvicinamento a una situazione, lo zoom, il dolly, il carrello e la steadicam. Addirittura molto spesso distinguere un movimento di carrello da una steadicam a occhio nudo non è così semplice. Quello che abbiamo visto è che il nostro cervello risuona diversamente con i tre movimenti, lo zoom è, come tutti sappiamo, un falso movimento, mentre gli altri sono dei movimenti effettivi in avanti. Il fatto che risuoni soprattutto con la steadicam ci fa pensare che in qualche modo venga riconosciuto il movimento biologico della macchina che è fissata sul corpo dell'operatore, quindi non è su una macchina, è su un corpo umano che si muove nello spazio e crea una risonanza migliore, una fluidità maggiore. Per studiare questi movimenti di macchina abbiamo naturalmente costruito degli stimoli video ad hoc che permettessero di creare un setting sperimentale adatto ad avere queste informazioni, però poi abbiamo riportato questi risultati anche su film molto noti. Nel caso della Steadicam, evidentemente Shining è un po' l'esempio principe, lì Kubrick ha fatto un film che senza la Steadicam sarebbe stato impossibile. Spesso Kubrick nei suoi film utilizza una tecnica cinematografica fondamentale, decisiva al significato del film stesso. Si serve addirittura di Garrett Brown come operatore, Garrett Brown era l'inventore della Steadicam, e quindi Shining ci veniva molto bene per illustrare in maniera paradigmatica le forme di risonanza che un movimento come quello metteva in campo. Poi naturalmente ci sono altri esempi, Kubrick si è prestato molto bene a essere utilizzato in questo senso, perché Barry Lyndon per esempio è il film dello zoom, e quindi lì c'è un'idea stilistica diversa che naturalmente racchiude in sé anche un'idea concettuale completamente diversa. Full Metal Jacket è il film del dolly, del carrello e della macchina a mano, quindi di nuovo una scelta stilistica che risuona in modo diverso per lo spettatore, offre anche una chiave per leggere il significato del film. Questa è un po' l'idea che noi abbiamo messo in campo per appoggiare il dato neuroscientifico a un discorso storico-critico solido.
Ma dunque, per fare del buon cinema occorre conoscere il cervello?
No, direi la risposta è no, per fare del buon cinema non occorre conoscere il cervello, tant'è che il cinema migliore si è fatto probabilmente negli anni in cui le neuroscienze non erano ancora così in voga e così di moda, quindi direi sicuramente di no. Sono però convinto, come ho detto prima, che in maniera induttiva questo stile cinematografico si sia affermato, parlo dello stile mainstream, diciamo quello a cui tutti siamo abituati, si sia affermato proprio studiando le reazioni possibili dello spettatore, quindi in qualche modo mettendosi più o meno consapevolmente in rapporto col sistema cervello-corpo dello spettatore. Io non penso che aiuteranno i registi a fare dei film migliori, per dirla in maniera ancora più diretta, non credo che metodiche di brain imaging possano essere utilizzate dai registi per capire prima che cosa accadrà ai loro spettatori, sarebbe qualcosa di fantascientifico. Penso però che le neuroscienze possano funzionare molto bene in un discorso culturale e teorico sui media in generale, non soltanto sul cinema, e non siano quindi un qualcosa di estremo, ripeto, di riduzionista, un qualcosa che in qualche modo snatura il nostro approccio tradizionale alle discipline umanistiche. Credo che oggi offrano un contributo tra i più interessanti nel panorama delle riflessioni contemporanee sull'arte, sulla filosofia, sui media, sulla linguistica, sull'antropologia. Ecco, quindi il nostro libro aveva e ha un'ambizione di fondo. Parla di cinema, ma vorrebbe essere una sorta di, come dire, modello per ricerche poi di altro settore, di altro ambito che già sono in corso. Io vengo proprio in questi giorni dalla lettura dell'ultimo libro di Michele Cometa, che più o meno compie lo stesso viaggio nella letteratura. Ecco, quindi l'idea è questa, provare a capire fin dove le neuroscienze ci servono a livello teorico. Sul livello pratico penso che la loro incidenza sia bassa.
A livello pratico, dunque, quel che conta è il quoziente artistico del cineasta, che consiste proprio nel creare la magia, una magia che però non viene sminuita dallo sguardo scientifico ai film. Capire come funzionano le cose non le rende meno belle o artistiche. film che in ogni caso continueranno a farci sognare, riflettere ed emozionare. Grazie a Renato Amadò per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasio buona scienza e buona visione a tutti.
Oggi è una bella giornata, buon divertimento.
Arrivederci.
Arrivederci.